Buonasera, buonasera, un saluto dal giusto clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, un'ora insieme per parlare di ambiente, di clima, di risorse, del caldo che fa, parleremo sicuramente anche di quello. Marianna Suelli, ciao, bentornata.
Ciao Elena, ma soprattutto ciao a Gianluca e Lorenzo Tecleme.
Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, non dite niente?
Ciao,
ciao.
Mi unisco
ciao.
A ciao. Ciao.
È l'emozione.
Che bello venire
qua. L'emozione di trovarci tutti insieme.
È la prima volta.
È la prima volta, non era mai successo. Questo è...
Tutti assieme non c'eravamo mai stati?
Ma sì, cioè, giravano infatti storie, che allora
vero.
Uno di voi non esisteva.
C'è cioè, almeno uno non c'era, è vero.
Incredibile.
Incredibile. Stasera invece ci siamo tutti e quattro, anche perché, vabbè, la prossima settimana andiamo ancora in onda con un'altra puntata, naturalmente di contenuti inediti, però che vedrete sarà un po' diversa, e quindi noi oggi abbiamo detto dai, troviamoci, stiamo insieme, dopo andiamo
sì,
a cena
sì.
insieme,
assolutamente
perché... tutti invitati.
Io sono
ascoltatrici e ascoltatori,
però non gli diciamo dove andiamo,
non svegliamo troppo
cattivissimo. 3316214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. E cara Marianna, i contatti della cooperativa è nostra?
Sì, la mail info@nostra.it, il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
55 minuti insieme, come più o meno sempre, per parlare di che cosa questa sera?
Come al solito un sacco di cose, sì. A partire dal nucleare con Matteo De Piccoli e Giovanni Montagnani, del Global Justice Report con Alice Sodano, ricercatrice del World Inequality Lab, e poi parleremo di caldo estremo sui posti di lavoro con Andrea Rosa Falco della FIOM CGL.
Prima però, come sempre, la nostra rassegna stampa, che come sapete cura il nostro Lorenzo Tecleme, e oggi qui davanti a noi, allora te lo chiedo guardandoti negli occhi, da che cosa partiamo oggi?
Oggi partiamo da una domanda, già che sono qua mi metto un po' quiz, un po' Amadeus oggi, e la domanda è la seguente: un meleto è un paesaggio naturale o è un paesaggio antropico? Lo spunto non è mio, questa domanda viene da un articolo del Dolomiti, nel quale appare tra l'altro un'intervista al nostro prof preferito, che vedo qua a fianco, che sorride. E l'articolo parte da un caso locale del Trentino, però poi arriva a toccare temi che riguardano tutti, e per questo lo porto qua. La storia è quella appunto di un meleto di 7 ettari che dovrebbe essere coperto da un impianto agrivoltaico, quindi per intenderci uno di quelli in cui i pannelli fotovoltaici sono distanziati, sono rialzati per farli convivere con delle coltivazioni al di sotto. Alcune associazioni paesaggiste e diverse autorità locali hanno criticato il progetto, sostenendo proprio che deturperà un paesaggio naturale. E da qui la riflessione del Dolomiti, che facciamo anche un po' nostra: davvero un meleto è un paesaggio naturale?
Sì, è un tema davvero che va oltre il caso di specie, perché il problema è che siamo abituati a vedere ovunque e da sempre alcuni paesaggi, come le coltivazioni per esempio, e considerarli naturali, ma in natura non ci sono monoculture belle, ordinate, adatte alla produzione, men che meno in sé per sé alla natura fa bene un frutteto solo perché è verde. Per intenderci, di solito c'è un ecosistema molto più vivo nelle sterpaglie sotto un pannello fotovoltaico a terra che per esempio in un campo tradizionale che richiede pesticidi, aratro, rimozione degli infestanti, reti per cacciare gli animali e così via.
Esatto, questo prendetelo un po' proprio come lo spunto filosofico che vi lascia il giusto clima questa settimana. Bello, secondo i nostri standard culturalmente situati, non è uguale a naturale, e paesaggio non è necessariamente uguale ad ecosistema sano. Detto ciò, smetto di fare il marzullo e andiamo alle notizie vere e proprie. Prima notizia: fa caldo, come forse avrete brillantemente intuito anche voi da casa, e questo caldo non è solo meteorologia, ma è anche politica. Lo ha ricordato l'altro giorno il quotidiano francese Libération, che ha titolato in prima pagina: dobbiamo politicizzare la canicola, con tanto di sfondo rosso fuoco della copertina. E qual era il senso di questa copertina? Che le temperature mediamente sempre più alte, quindi sempre più pericolose, che sperimentiamo, non sono frutto così della sfiga, ogni tanto capita l'estate sbagliata, ma delle scelte politiche che hanno portato all'aumento delle emissioni e quindi alla crisi climatica. C'era questa moda, forse vi ricordate, soprattutto negli Stati Uniti qualche anno fa, che gli attivisti avevano iniziato a ribattezzare gli uragani con i nomi delle grandi compagnie petrolifere. Sapete, no, gli uragani hanno sempre Katrina, e cominciate a chiamarli ExxonMobil e così via. Dovremmo iniziare a fare la stessa cosa qua anche con le ondate di caldo. Noi, devo dire, noi, io, così in caso si arrabbiano con me, avrei anche un'idea di che nome dare per iniziare a questa ondata
tre
di
lettere.
Caldo. Tre lettere, forse con tre lettere, a quale multinazionale? Solo che non lo posso dire perché potrebbero denunciarci. Quindi
inizia con la E.
Ma guarda, mi sembra che l'avvocato di Radio Popolare mi suggerisca di non rispondere a questa domanda. Però voi da casa pensate, vediamo se siamo anche telepatici qua al giusto clima.
E a proposito di caldo, uno degli effetti di queste estate bollenti, specie se anticipate da inverni secchi, è che manca l'acqua. E quando manca l'acqua, anche il settore energetico soffre, a partire dall'idroelettrico e dal nucleare. In Francia, l'azienda statale che gestisce i reattori ha fatto sapere che la scorsa settimana ha ridotto la produzione di 3 centrali proprio per questo motivo. In questo caso l'acqua non mancava in senso stretto, ma quella presa dai fiumi era troppo calda e non sarebbe riuscita a fare come si deve il suo lavoro di raffreddamento della centrale.
E sì, e poi ne parleremo ancora meglio di nucleare qua durante la puntata, ma adesso parliamo di un'altra energia che invece l'estate la regge bene per definizione, quantomeno dal punto di vista della generazione, cioè l'energia solare, che di per sé è felicissima quando è agosto, e se poi ai pannelli sotto il sole di agosto aggiungi la protezione divina, c'è un risultato assolutamente assicurato. Perché protezione divina? La notizia è la seguente: il Vaticano ha annunciato l'intenzione di costruire un impianto agrivoltaico di diversi chilometri quadrati subito fuori Roma, in un'area di proprietà della Chiesa. Lo scopo è quello di rendere Città del Vaticano energeticamente indipendente, alimentata al 100% dall'energia pulita che Nostro Signore ci elargisce tutte le mattine. Questo progetto sta venendo portato avanti da Papa Leone, ma è un'idea del Papa precedente, di Papa Francesco, ed è stata creata anche una fondazione ad hoc per realizzarlo, che si chiama Fratello Sole. Ma cambiamo di notizia, perché se il Papa ride, il re non piange. Sentito che battutona che ho fatto, vedo proprio a ridere, mamma mia, a crepapelle. Perché il re, passo alla prossima notizia e mi sposto nel Regno Unito. A Londra, una conferenza sul tema del caldo estremo è stata annullata per via del caldo estremo. L'incontro, che era intitolato Caldo Estremo, migliorare la governance e rafforzare l'azione nel mondo, è organizzato dal Grantham Research Institute e previsto per mercoledì 24, quindi per oggi, alla London School of Economics, nell'ambito della Climate Action Week, e la cancellazione è stata decisa dopo che il Met Office, che è l'agenzia meteorologica inglese, ha emesso un'allerta meteo rossa per tutta l'area della Grande Londra e altre aree dell'Inghilterra e del Galles, con temperature che potrebbero raggiungere i 38 e 40 gradi, che una follia da noi, figuratevi nel Regno Unito. Come dire, bella la crisi climatica, ma non ci vivrei e nemmeno ci farei conferenze.
Dal Regno Unito andiamo agli Stati Uniti, dove il governo federale e stati democratici continuano a litigare sulle rinnovabili. Vi abbiamo raccontato di come il presidente Donald Trump stia facendo di tutto per cancellare i progetti, soprattutto eolici, già presentati, e ora alcuni esecutivi locali sostengono che non ha il diritto di farlo. Prima è stata la governatrice di New York a citare in causa la Casa Bianca, e ora si è aggiunto anche il governatore della California. Vedremo come andrà a finire, ma si conferma quello che vi dicevamo già altre volte. La transizione energetica è un fenomeno complesso e non facile da fermare, nemmeno se ti chiami Trump.
E no, e finiamo con una nuova rubrica, oggi in sostituzione di quella solita sui animaletti curiosi, una rubrica che chiamerei...
Un peccato.
Ma torniamo alla prossima puntata, l'ultima, gli animaletti curiosi vanno per forza. Ma questa rubrica è altrettanto interessante, credetemi, perché la possiamo chiamare consigli per arrivare vivi a settembre.
Oh, è comunque utile.
È certo. Molto utile, mamma mia.
Fingersi morto anche.
Fingersi morto, esatto.
Questa è la... Stare sdraiato tutto il tempo.
È quello che farei anche io al prossimo episodio del Giusto Clima, mercoledì prossimo. Stare qua sdraiato in studio. Qual è la notizia? Che l'Arizona State University ha lanciato un'app, anzi un sito web chiamato Cool Roots, uno strumento online che serve ad aiutare a camminare all'ombra. Come funziona? Che voi inserite il tragitto che dovete fare da punto A a punto B e lui vi calcola il percorso migliore considerando la temperatura percepita, l'ombreggiatura, i punti ventosi e così via. Per ora purtroppo funziona solo dentro il campus, questo è l'università, ma il codice open source e la speranza è che ne vengano fatti cloni ovunque, tipo anche in questa fresca e piacevolissima Milano d'agosto.
Ma io spero di no, ma pensa alla gente col cellulare in mano a camminare.
Ma non è ancora agosto.
Non mi piace questa idea.
Siamo all'inizio dell'estate.
Tra l'altro.
Abbiamo tre mesi davanti.
Chissà cosa ci aspetta. Va bene, nel frattempo cerchiamo di arrivare vivi al 21 luglio, perché c'è Angélique Kidjot che suona a Milano al Castello Sforzesco, quindi potrebbe essere bello andarci. Che suona appunto quest'estate a luglio, il 21 luglio, al Castello Sforzesco qui a Milano. E caro Gianluca Ruggeri, andiamo a parlare adesso di nucleare, giusto?
Andiamo a parlare di nucleare perché non ho ancora capito se è già uscito, esce domani, insomma è in via d'uscita, diciamo così, sta uscendo. Ho visto delle foto, esiste, quindi è stato stampato, un libro che si chiama Avete rotto l'atomo. È uscito per People Edizioni e abbiamo i due autori, Matteo De Piccoli e Giovanni Montagnani, collegati. Buonasera Matteo, buonasera Giovanni.
Ciao Gianluca, ciao Gianluca, buonasera.
Allora, adesso poi proveremo a andare con ordine, quindi vi diremo di volta in volta chi interviene. Poi potete anche cambiare, ovviamente. Però con Giovanni e Matteo, nei mesi in cui preparavano questo libro, abbiamo conversato parecchio e oramai da tempo, quando mi capita di fare presentazioni e puntuale arriva la domanda sul nucleare, prima di rispondere, dico: ragazzi, adesso arriva il libro nuovo, dovete fare un'altra presentazione del libro di Giovanni e di Matteo sul nucleare, perché lì c'è dentro tutto. Dicevamo, il libro c'è, è giallo, è un super giallo, e come in tutti i libri gialli uno si aspetta di arrivare in fondo e trovare risposta, in questo caso la risposta alla domanda nucleare sì o no. Ma chiedo a Matteo, è questa la domanda giusta da farsi? Voi da che domande siete partiti?
Ma noi diciamo che non siamo esattamente partiti da quella, perché, vabbè, a parte che io e Giovanni non la pensiamo allo stesso modo sul tema in realtà, però credo che il discorso di fondo sia...
E già questo secondo me è un ottimo modo per introdurre il libro, cioè due persone che non la pensano nello stesso modo decidono di scrivere un libro assieme.
Ma sì, poi secondo me è stato anche molto interessante il fatto che, tra l'altro, vado subito avanti, nel senso che io personalmente, e in realtà anche Giovanni, se sto sbagliando me lo conferma, cioè non me lo conferma, abbiamo cambiato idea su diverse cose anche scrivendolo, perché andando ad approfondire vari temi poi proprio uno si ritrova a dire: ma questa roba non l'avevo, cioè non la sapevo abbastanza. In realtà, guardando bene, ci cambia anche idea. Questa penso che sia una cosa molto bella, in realtà, che sia, ci abbia fatto crescere molto entrambi sul tema. E comunque di base il discorso è che, anche entrando nella complessità della faccenda, uno si rende conto che veramente dire sì o no è di una limitatezza incredibile. Vanno prese le cose un attimino un po' più appunto nella complessità, cercare di capire i vari temi, cercando di affrontarli con tutti, con tutta la letteratura scientifica o quello che è possibile, insomma, cercando di rimanere onesti. In realtà dire sì o no secondo me è una cosa molto difficile, ecco, la trovo un po' limitante.
Allora, cercando sempre con Matteo di fare un pochino di ordine, togliamo magari dal campo quelle che sono un pochino le chimere, ci concentriamo su quelle che hanno un potenziale effettivo. Quindi la prima cosa che dobbiamo scartare è la fusione, sei d'accordo?
Ma sì, assolutamente, tant'è vero che anche sul libro abbiamo preso sì e no due paginette, anzi... poi senza ovviamente nulla togliere alla tecnologia, che ovviamente è una tecnologia su cui è giusto investire in ricerca, cercare di capire dove si, certo, può arrivare. Certo. A me fa un po' ridere perché mi ricordo che già all'università si diceva ai 50 anni che si dice che c'è tra 25, no?
Confermo, perché io l'ho fatta prima di te, si diceva già, guarda, l'ho fatta io.
Ecco, no, è già sta cosa. Noi abbiamo preso proprio la tecnologia così per dire, per introdurre il concetto di TRL, di Technology Readiness, certo, Level, che, certo, è una cosa che è molto importante per capire se una tecnologia è più o meno matura per essere introdotta matura nel mercato. E diciamo, abbiamo preso la fusione proprio come esempio, no? Da un TRL che va da 1 a 3 quando la tecnologia commercializzabile è 9, quindi vuol dire che siamo, certo, in uno stadio molto molto prematuro. Quindi sì, sicuramente se si parla di transizione ecologica non si può assolutamente porre fiducia in una tecnologia che ha un TRL così basso, ecco.
Quindi benissimo farci ricerca, ma non possiamo metterla nei piani per dire faremo tot mega o tot giga di impianti entro tot, perché non abbiamo...
No, mi piacerebbe capire come ce l'hanno messa nel PNIEC con i 400 megawatt nel 2050, però vabbè, non entro nel merito.
Esatto, non entriamo nel merito. Se parliamo invece di fissione, che è quella che si è sempre utilizzata, no? Cioè la fusione è prendere due atomi piccoli e unirli, la fissione è prendere un atomo grande e spezzarli. Tra l'altro nel libro spiegate bene anche perché entrambe queste cose producono energia, ma non abbiamo tempo per entrare nel dettaglio, chi è interessato lo troverà appunto nel libro. Ci dici in due minuti la differenza tra le diverse generazioni e quali sono quelle su cui vale la pena, di cui vale la pena occuparsi oggi, sia in termini di ricerca sia in termini di sviluppo industriale, proprio sinteticamente?
Ma allora, nel libro abbiamo fatto una distinzione per cercare di renderla più chiara, che diciamo che anche con le varie generazioni, no? Dai boomer alla Gen X, diciamo, no? Che boh, può risultare più o meno simpatica, però credo che possa far capire bene. Comunque di fatto si parla alle generazioni, si parla dalla prima alla quarta, ecco. La prima sono i primissimi reattori in cui ancora si provava un po' le varie combinazioni tra moderatore, combustibile, fluido termovettore, Quindi c'erano diversi reattori diversi, cioè c'erano diversi reattori con una tecnologia diversa, ecco, sviluppati principalmente da diverse nazioni, perché come sappiamo il nucleare è una tecnologia che è molto, diciamo, settorializzata tra i vari paesi per tutti i motivi legati a segretezza, eccetera. Quindi la prima è stata un po' questa, poi con la seconda generazione si è cominciato un attimo con i reattori un po' più operativi, un po' più adatti alla produzione di energia, perché i primi appunto bisognava capire come recuperare questa energia dalla reazione di fissione e poi usarla per produrre energia elettrica, no? E quindi con la seconda cominciamo ad avere i PWR, i BWR, i CANDU, eccetera. Poi ovviamente con i primi incidenti diciamo che c'è stata la necessità di fare un passo avanti, e quindi il salto maggiore, diciamo, dalla seconda alla terza generazione, al di là della tecnologia di per sé, perché di fatto la fisica non è che cambi granché, è principalmente per una questione di livelli di sicurezza, no? Quindi aumentare il livello di sicurezza, diminuire la probabilità di un incidente di scala INS7, comunque un incidente grave come sono stati Chernobyl piuttosto che Fukushima, e quindi la terza generazione ha puntato molto più sulla sicurezza.
Quindi per capirci non è tanto il reattore che cambia, ma è tutto quello che c'è attorno al reattore?
Sì, tutti i sistemi, esatto, non è tanto quello che succede nel nocciolo, ma tutti i vari sistemi, poi ovviamente cambia anche qualcosa nella fisica, perché ovviamente si sono stati fatti anche dei passi avanti anche su quello, però diciamo che di base, insomma, la tecnologia più o meno è molto simile, quello che cambia appunto sono tutte le attivazioni di sistemi di sicurezza, attivi o passivi, eccetera, che sono stati aggiunti per diminuire la probabilità di incidente.
Quindi, quindi adesso quali sono quelli su cui si lavora?
Ma adesso diciamo c'è la terza più, che è con gli EPR, EPR2, la P1000, questi reattori che sono quelli che adesso sono commercialmente disponibili, di grande taglia, si parla al minimo di un gigawatt elettrico, quindi siamo sui tre termici, quindi sono belli grossi. E questi sono i reattori che adesso sono disponibili a livello commerciale, no? La quarta generazione, che è quella di cui si è cominciato a parlare, diciamo che è un gran calderone dove all'interno ci sono tutte le combinazioni di fluido termovettore piuttosto che moderatore, eccetera, che diciamo non sono riuscite ad arrivare a un livello avanzato, non sono arrivate alla commercializzazione per tutta una serie di problematiche. E sostanzialmente sono divise principalmente nei reattori ad alta temperatura e nei reattori, quelli che vengono detti reattori veloci. I reattori ad alta temperatura sono dei reattori che riescono, diciamo, a fornire calore a una temperatura più alta rispetto ai reattori convenzionali, piuttosto che i soliti 300-350 gradi si riesce ad arrivare a 700 con quello stato più avanzato, poi ce n'è altri che si sta studiando per arrivare fino a 900 gradi. Dall'altra parte abbiamo i reattori veloci, e con questi sarebbe teoricamente possibile fare sia breeding che burning a seconda della configurazione, che vuol dire sostanzialmente andare a produrre, diciamo, detta male, più combustibile rispetto a quello che viene immesso, e dall'altra quindi rendere quasi idealmente rinnovabile essere la tecnologia nucleare. Dall'altra parte invece burning vuol dire prendere e bruciare o cercare di bruciare quelli che sono i rifiuti e i materiali radioattivi che durano per lungo tempo, ecco.
Chiarissimo.
Questo è il concetto, diciamo.
Matteo, Giovanni, qua Lorenzo Tecleme. Io ho una domanda per Giovanni. Quando si va in giro a parlare di questi temi ci si dice spesso, tante persone dicono, beh, qua tocca correre a fare nucleare, se no la transizione ecologica ed energetica non sta in piedi, abbiamo i blackout tutti i giorni come in Spagna l'anno scorso. Giovanni, è così?
Allora, tecnicamente no, non è così, cioè nel senso noi abbiamo in termini di affidabilità dei sistemi energetici tante possibilità per soddisfare un sistema energetico che sia sicuro con le dovute ridondanze. Quindi è un diciamo l'esempio spagnolo, poi andando nel merito delle analisi che sono state fatte sulle cause, non è l'esempio perfetto per asserire che sia fondamentale avere il nucleare nel mix. Il nucleare nel mix ne hai bisogno se vuoi avere tutte le possibilità sul tavolo per arrivare al massimo possibile della decarbonizzazione. Detto ciò, in un sistema chiuso arrivare al 100% del mix elettrico pulito non è facile, neanche se inserisci il nucleare nell'equazione, hai bisogno di backup termoelettrici praticamente in ogni caso. Quindi il nucleare come argomento per arrivare all'ultimo miglio, ne parliamo molto nel libro, è pretestuoso e secondo me è anche abbastanza incontestuale. La cosa che va fatta è dire: bene, avere un carico di base soddisfatto al nucleare, come l'esempio spagnolo fa bene, rende più facile la decarbonizzazione. Detto ciò, serve piuttosto a fare il primo miglio della decarbonizzazione piuttosto che l'ultimo.
Allora, a proposito di questo, Gio, perché in Spagna gli impianti nucleari appunto ci sono, no? E non hanno evitato il blackout, anzi secondo alcuni hanno contribuito, non tanto gli impianti ma come vengono regolati sulla rete, diciamo così. Se l'Italia dovesse partire oggi, lasciando da parte ovviamente tutte le discussioni su quello che avremmo potuto fare 30 anni fa, 40 anni fa e non abbiamo fatto, nessuno di noi era in posti di responsabilità, quindi lasciamola dietro questa discussione, ma se dovessimo partire oggi e per definire un piano che abbia una qualche possibilità concreta di sviluppare reattori, di produrre elettricità a prezzi, non dico più convenienti, ma almeno in linea con quelli di mercato. Allora, che cosa serve fare e quale potrebbe essere il ruolo dello Stato e delle imprese private in questo quadro?
Allora, se uno vuole avere il nucleare in Italia in fretta, deve chiamare i cinesi, deve chiamare i costruttori cinesi, che lo scriviamo anche nel libro, sono quelli che offrono, promettono il miglior rapporto sicurezza, qualità, prezzo. Detto ciò, significa che tu inviti un installatore a fare un contratto matrimoniale pluridecennale nel nostro paese, e questo proviene da un paese che, diciamo, definire amico fraterno sarebbe un po' esagerato. Quindi come non ti sposeresti con me, io non farei arrivare dei cinesi a costruire una flotta di reattori in Italia. Quindi esclusa la dimensione pragmatica ma impossibile geopoliticamente, un'altra possibilità concreta è di osservare quelli che saranno i cantieri nucleari dei prossimi anni e di capire chi ha fatto il passo più lungo della gamba. Se Vernova Hitachi ha fatto il passo più lungo della gamba, ce ne accorgeremo già nel prossimo decennio. Se l'hanno fatto gli svedesi con i Rolls-Royce, anche lì lo scopriremo quando verranno fuori i contratti. E quindi quello è sicuramente un modo per farci un'idea del cosa si può fare con un preventivo in mano, perché attualmente non si hanno neanche dei preventivi. Un'altra possibilità concreta che delineiamo molto bene nel libro è che si crei un programma europeo, quindi partendo dagli EPR2 francesi, che sono l'unico design europeo destinato alla costruzione nel prossimo futuro, si crea una roadmap che porta non solo a costruire quelli, ma decine di reattori di quel tipo lì. Però serve congelare almeno uno di questi design e fissarsi su quello lì. Appena si è definito prezzi e tempi, costi e tempi di quel design lì, si procede, pam 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 pam, e si fanno una serie di reattori. Perché tutti i modelli che adesso noi stiamo facendo sui futuri impatti sul mercato elettrico di questa tecnologia prevedono che si utilizza questo impatto, questa strategia, non di fare un reattore di un tipo poi cambiare design perché vuoi farne uno diverso in un altro posto, ma fare grossi blocchi di reattori tutti uguali in siti più o meno simili. Quindi questa è la grande sfida. Un'ultima cosa proprio
flash,
per aggiungere un po' di pepe alla discussione, è che fino adesso i costruttori e i privati, scusa, i costruttori e chi compra il reattore sono sempre istituti pubblici. Quindi noi non abbiamo società neanche di scopo che sono in grado di garantire una situazione patrimoniale volta all'acquisto di uno di questi reattori.
Che tradotto significa che o lo Stato ci mette il capitale o garantisce il capitale, altrimenti non lo fa nessuno. Scusa se ti interrompo, ma staremmo delle ore, almeno io sarei delle ore a chiacchierare con voi, ma purtroppo i tempi della radio sono tiranni. Un'ultima battuta, ma veramente 30 secondi, la chiedo ancora a te Giovanni e poi salutiamo tutte e due. Sappiamo che il dibattito sul nucleare, soprattutto il dibattito online, è un dibattito tossico, le responsabilità probabilmente sono ampie, ma sicuramente c'è un gruppo importante di giovani uomini che per certi versi sono simili a quelli che si proclamano incel, che sappiamo attivi su altri temi, che ha uno stile un po' squadrista quando si propone sul web. Allora vi chiedo se vi preoccupa dovervi esporre pubblicamente su questi temi, visto che ci avete fatto un libro, qualcuno magari se la prenderà con voi per quello che c'è scritto dentro.
Praticamente il 100%.
Mi sa che c'è un problema tecnico, forse non ci senti.
Gio.
Ok, Giovanni, ci senti?
Gio.
Non mi sento più.
Gio. Infatti no, non ci sente più, perché non vedevo che continuava a parlare anche
Matteo, tu ci senti?
Sì.
Vuoi rispondere tu?
Sì. Ma sì, nel senso che insomma adesso penso, non so se posso parlare per tutti e due, ma credo abbastanza di sì, nel senso che alla fine uno scrive un libro e dice vabbè, io vedo che la discussione, il livello della discussione è abbastanza basso, la gente si piglia cazzotti per ogni cavolata, no? E c'è una difficoltà incredibile nel trovare un piano comune. Allora uno, insomma, noi non abbiamo nessun interesse, quindi abbiamo scritto quello che abbiamo scritto perché ci crediamo, ma soprattutto perché insomma abbiamo cercato di essere il più onesti possibile sia nei confronti di noi stessi che nei confronti degli altri. Quindi insomma, nel momento in cui dovesse capitare una roba del genere, io personalmente non lo so, reagiremo di conseguenza, però non credo che possa essere un grosso problema, non è che mi preoccupi particolarmente. Sinceramente mi fa più sorridere il fatto che ci siano queste dinamiche da parte di questo tipo di non so come dire, di caratterizzazione di stile, no? E quindi insomma vedremo cosa succederà. È ovvio che si spera di non beccarsi shitstorm o robe di
Senti,
questo tipo.
Vediamo. Quando esce il libro?
Si aspetta, boh. Ma il libro, insomma, a me sono arrivate le copie oggi.
Quindi è uscito.
Quindi stampato e stampato. A tutti quelli che l'hanno ordinato.
È già arrivato.
È arrivato. Perfetto. Nelle librerie, penso arriverà molto a breve, insomma.
Ce lo procureremo allora. Grazie mille, Matteo. Grazie di essere stato con noi. Salutaci anche Giovanni Montagnani e Matteo De Piccoli. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao.
Velocissimamente, questa è la sigla della nostra rubrica dedicata alla musica che vi ha fatto fare un cambio esistenziale sui temi che noi trattiamo in trasmissione. Oggi Filippo propone Cambierà di Neffa. Con quale motivazione, cara Marianna? Oh, aspetta, scusa, non ti avevo aperto il microfono.
Velocissimo, andiamo. Scrive, vi propongo Cambierà di Neffa perché finché c'è vita c'è cambiamento e quindi speranza. Come dice Neffa, finché il mondo girerà, cambierà. Sembra banale, ma in questi tempi cupi è essenziale, ci restituisce la possibilità di resistenza e cambiamento. Andiamo a cantarla subito.
Si capisce che siamo in ritardo? Un pochino, ma un pochino.
Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna, non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per
ogni cosa del mondo cambierà, finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Si sentono tuoni aprire il cielo, però grida forte, sai che correrò. Ora mi senti e ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni albero che fiorirà cambierà, per ogni cosa del mondo cambierà, finché il mondo girerà cambierà. Oh, già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò.
E questa è Neffa con Cambierà. Cambiamo argomento. Appunto, riduzione del tempo di lavoro, patrimoniale, salario minimo, aumento della spesa in istruzione e sanità, diete più sostenibili. Quello che dovremmo fare per garantirci un pianeta abitabile e il benessere di tutte e tutti sembra il programma del partito un po' dei nostri sogni. Invece è l'esito del Global Justice Report 2026, che è il frutto del lavoro di 200 ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo coordinati dal World Inequality Lab, che è un centro studi diretto dagli economisti francesi Thomas Piketty e Lucas Chancel. E noi ne parliamo questa sera con Alice Sodano, che è ricercatrice appunto del World Inequality Lab e che ha contribuito alla stesura di questo report. Alice, benvenuta.
Buonasera.
Allora Alice, tra le più importanti misure individuate per appunto garantire il benessere delle persone e per impattare meno sul pianeta c'è la riduzione del tempo di lavoro, un tema importantissimo che qua in Italia è un po' un tabù secondo me, ma che invece è fondamentale. Ci spieghi a che risultato è arrivato il report su questo tema e anche, diciamo, dal punto di vista economico ed ecologico, che cosa significa, che implicazioni ha lavorare meno?
Allora, il nostro rapporto prevede che le ore lavorate per occupato scendano da circa 2100 all'anno a 1000 entro il 2100. E questo dimezzamento può sembrare radicale, ma in realtà è la continuazione di un processo storico. Infatti nel XIX secolo si lavoravano in media 3000 ore all'anno occupato e oggi la media europea è già intorno alle 1600 ore. E molti si chiedono, ma se lavoriamo meno come manteniamo gli stessi redditi? E la risposta sta nell'aumento della produttività, che è una delle assunzioni alla base del nostro scenario, perché il reddito da lavoro dipende non solo dalle ore lavorate, ma anche da quanto si produce ogni ora. Quindi se la produttività cresce si può lavorare meno a parità di salario, ed è ciò che abbiamo sempre fatto storicamente: usare i guadagni di produttività in parte per consumare di più, ma in parte per lavorare di meno. E per quanto riguarda le implicazioni per il pianeta, nel report consideriamo il lavorare meno come una delle modalità attraverso cui si rallenta la crescita della produzione materiale e del consumo di energia, perché una parte di futuri guadagni di produttività viene trasformata in tempo libero anziché in ulteriore espansione della produzione. E questo, insieme ad altre politiche, ci permette di mantenere elevati livelli di benessere a livello globale e di restare entro il budget di carbonio compatibile con un obiettivo di 2 gradi.
Ecco, all'inizio del report spiegate che le politiche di sufficienza sono, come per esempio questa qua della riduzione del tempo di lavoro, sono necessarie per stare sotto i 2 gradi di aumento della temperatura media globale, cioè non basta cambiare il sistema energetico, non basta la decarbonizzazione. Ecco, ci potresti fare qualche esempio spiegandoci anche qual è la differenza tra sufficienza energetica e decrescita, perché nel vostro report lo scenario, appunto, come dicevi anche tu prima, non è quello di decrescita economica, ma di sufficienza.
Sì, allora, questo è uno dei risultati centrali del report. Decarbonizzare il sistema energetico da solo ovviamente è indispensabile, ma da solo non basta, perché nelle nostre proiezioni vediamo che con le politiche attuali, che potremmo definire di una lenta transizione, arriveremmo a un obiettivo di 4+8, quindi molto al di sopra del 2, dei 2 gradi. Con una veloce transizione avremmo un grande miglioramento, ma comunque arriveremmo ai 3+3. E solo con la combinazione tra decarbonizzazione e politiche di sufficienza riusciamo a arrivare a un obiettivo di 1,8 gradi, quindi al di sotto dei 2 gradi. Forse è utile spiegare cosa intendiamo con sufficienza. Come dicevi, uno dei pilastri della sufficienza nel report è la riduzione delle ore di lavoro, ma un secondo pilastro è il cambiamento della composizione di consumi e produzione. Ad esempio, oggi il 50% della domanda finale è in settori materiali, quindi trasporti, energia, costruzioni, il settore alimentare, che sono settori che emettono 3-4 volte più dei settori immateriali come sanità, istruzione, e quindi noi proponiamo uno spostamento della domanda da questi settori materiali a settori immateriali. E un ultimo pilastro è quello della trasformazione dei modelli alimentari, dell'uso del suolo, della copertura forestale, quindi nel report parliamo di una totale abolizione della deforestazione, una forte riforestazione a livello globale, ridurre il consumo di carne rossa e così via. E per quanto riguarda la differenza con la decrescita, quello che proponiamo non è una riduzione generalizzata dell'attività economica, appunto come dicevamo, ma noi proponiamo una riduzione delle emissioni e del peso relativo di questi settori materiali e più inquinanti, ma l'economia continua a crescere. Quindi in questo senso la sufficienza non significa produrre meno di tutto, ma produrre e consumare diversamente.
Certo, completamente diverso come prospettiva. E allora passiamo a un altro dei temi che peraltro è uno dei tuoi temi di ricerca fondamentale, perché il numero dei milionari nel mondo non è mai stato così alto come oggi. Questo è un tema centrale nel vostro report, quindi parlaci un attimo magari delle misure per ridurre le disuguaglianze che avete appunto scritto nel report, agendo sulle ricchezze eccessive, e come mai non è possibile combattere la crisi climatica senza ridurre le disuguaglianze.
Ok, allora lo strumento principale di cui parliamo nel report per ridurre le disuguaglianze sono 2 imposte globali e progressive che colpiscono però solo l'1% più ricco della popolazione. La prima è una tassa sul patrimonio che arriva fino al 20% l'anno per i miliardari. La seconda è un'imposta sui redditi che può arrivare fino al 90% per i redditi più alti. E quello che trovo davvero interessante è che proponiamo di far confluire le risorse di queste imposte in un fondo di giustizia globale destinato a finanziare investimenti in istruzione, sanità, transizione energetica, soprattutto nei paesi del sud globale. Quindi parliamo di una sorta di redistribuzione a livello globale. Tuttavia è importante sottolineare che queste misure globali devono essere accompagnate a livello nazionale da politiche di redistribuzione, ma anche predistribuzione, che significa provare a comprimere le disuguaglianze già prima di tassare, quindi attraverso salari minimi, contrattazione collettiva, garantire un migliore accesso all'istruzione e così via. Per quanto riguarda la tua domanda sul perché il tema delle disuguaglianze è imprescindibile nella lotta al cambiamento climatico, penso che potremmo identificare due grandi ragioni. La prima è finanziaria, ma anche di equità. Finanziaria perché la transizione è molto costosa, stimiamo un costo di 3-4% del PIL mondiale l'anno e sono ovviamente ricchi ad avere i mezzi per finanziarla, però i più ricchi hanno anche una maggiore responsabilità storica per le emissioni e per questo parlo di equità. Infatti il 10% più ricco causa il 47% delle emissioni, mentre il 50% più povero subisce il 74% delle conseguenze. La seconda ragione invece è più politica e ne parliamo molto nel report e riguarda la costruzione di maggioranze che sostengano questo cambiamento, quella che definiamo nel report come un'ecologia senza classi è destinata a fallire perché ignora la dimensione sociale della transizione, la distribuzione dei costi e dei benefici legati alla transizione e quindi difficilmente riuscirà a costruire un sostegno sociale necessario per poi durare nel tempo.
Stiamo parlando con Alice Sodano, ricercatrice del World Inequality Lab, che appunto ha contribuito alla stesura di questo Global Justice Report.
E c'è una domanda da parte del pubblico. Cioè Gianluca Ruggeri.
Buonasera, no, scherzi, Alice, sono Gianluca Ruggeri. Io mi chiedevo questo, cioè, sentendola parlare, poi ovviamente conosciamo i lavori che sono stati pubblicati dal World Inequality Lab in questi anni, sembrerebbe quasi ovvio, no? Cioè, c'è un problema di disuguaglianze, c'è un problema di crisi ambientale e climatica e con le stesse misure andiamo a lavorare sia su un tema sia sull'altro tema, tra l'altro con la possibilità, come giustamente sottolineava, di consolidare probabilmente anche un consenso politico. Dopotutto, una forte, come dire, resistenza anche alle politiche del Green Deal in Europa è venuta fuori proprio dalle fasce di popolazione che si sentono minacciate dalle misure per la transizione che non tengono conto anche del tema delle disuguaglianze sociali. Cos'è che non funziona? Perché non si riesce a mettere a sistema tutto questo, secondo lei? Forse non è una domanda da ricercatrice, mi rendo conto, però visto che ne stiamo parlando, insomma, le chiedo un po' che idea si è fatta.
È legittimo porsi queste domande, è un po', penso, un problema della comunicazione tra poi la ricerca, quello che i ricercatori producono e poi quello che i policy maker mettono in atto. Questo è un fatto, è un problema e praticamente più o meno tutte la parte conclusiva del report parla proprio di questo, cioè viviamo dei risultati, delle statistiche, delle proiezioni, delle politiche che in passato hanno funzionato e quindi cosa ci separa dal metterlo in atto è l'azione che però... non viene da noi.
È chiaro.
Allora Alice, ti farei un'ultima domanda prima di salutarci. Viste gli esiti appunto di questo report che ci piace tantissimo leggere, sorge spontanea la domanda: è un'utopia? E quindi ti chiederei se ci sono degli esempi positivi nella storia, degli esempi concreti che ci mostrano che ciò è possibile e funziona effettivamente.
Allora, non la definirei un'utopia, parlerei più magari di un progetto estremamente ambizioso, ma che si fonda su dei precedenti storici reali, Abbiamo infatti moltissimi esempi del passato, ad esempio i paesi nordici dell'Europa del Nord nel Novecento hanno ridotto tantissimo il divario tra i redditi più alti e quelli più bassi, arrivando a un rapporto tra i due praticamente similissimo a quello che noi oggi proponiamo nel report. Oppure per quanto riguarda la tassazione, dopo la prima e la seconda guerra mondiale Francia, Germania, Giappone hanno introdotto delle imposte patrimoniali con delle aliquote che oggi ci sembrerebbero assurde, estremamente alte e senza poi determinare una distruzione dell'economia.
Non è sempre stato come adesso, ecco.
No. Un po' di speranza viene anche dal presente, perché alla fine il nostro report si inserisce in un dibattito appunto già esistente su questi temi, molto rilevante, ad esempio l'iniziativa di Bridgetown promossa dalle Barbados, che propongono appunto di riformare il sistema finanziario globale per finanziare l'azione climatica nei paesi del sud, che è un po' quello che proponiamo con il Fondo di Giustizia Globale. Quindi per concludere possiamo dire che è un po' anche ricollegandomi alla domanda di prima, il report contribuisce a mostrare che la giustizia sociale, l'abitabilità del pianeta sono degli obiettivi raggiungibili, non in conflitto tra loro come si pensa, e che esistono delle politiche concrete per realizzarli, ma la sfida è riuscire a costruire delle coalizioni sociali e politiche necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi.
Grazie mille Alice Sodano, ricercatrice del World Inequality Lab, e alla prossima.
Grazie.
Alla prossima, buon lavoro.
Alla prossima.
I'm starting to think that my soulmate died in 75. And I'm starting to think that these boys just wanna eat me alive. I know I'm heavy metal, but I still get sentimental. Want somebody holding me through the night. Many say they love me, but nobody's ever treated me right. If you want
E così siamo arrivati in fondo anche a questa puntata affollata del Giusto Clima, perché ci sono i nostri amici e colleghi qui in studio. Noi però dobbiamo sempre dire gli eventi, quindi poi dopo ci teniamo un minuto per salutarci, ma prima gli eventi. Allora cominciamo con domani.
Domani 25 Vai. Giugno si terrà il convegno contro le crisi, un'energia migliore, le proposte della Via Maestra per una giusta transizione, organizzato appunto dalla rete La Via Maestra insieme per la Costituzione a Roma, nella sede CGL Nazionale Corso Italia 25, Sala Santi. E poi c'è sempre domani, il 25 giugno a Roma, c'è anche il convegno Il futuro desiderabile delle politiche energetiche, proposte per la riduzione dei costi dell'energia per aziende e cittadini, che è promosso da Kyoto Club, che si terrà giovedì, appunto abbiamo già detto, 25, domani dalle ore 10.30 alle 12.55 presso Europa Experience. E poi ci sono le presentazioni del nostro Lorenzo Tecleme, che cominciamo a dire. La prima è lunedì 29 giugno a Gorgonzola.
Fa di sì con la testa lui.
Conferma, no, perché io arrivo agli eventi che non capisco più niente. Quindi. Appunto, il libro, lo ricordiamo, Storie di ordinario capitalismo selvaggio, che appunto presenterà a Gorgonzola lunedì 29 giugno. E poi ci sarà una presentazione il 1 luglio a Brescia, nella sede dell'Associazione Brescia Attiva. E poi altre date in altre città, 9 luglio a Parma e 10 luglio a Pisa.
Esatto, aggiungiamo anche il 24 a Venaus al Festival Alta Velocità e poi gli ultimi giorni di luglio, primi di agosto a Sassari in Sardegna. Venite al mare, venite anche a vedere la presentazione.
Che tour, dai, wow. Anche a casa, insomma.
Wow.
Allora noi passiamo la linea al caro Marco Schiaffino per Doppio Click. Noi ci troviamo settimana prossima con una puntata un po' speciale, quindi vabbè, comunque è tutta roba inedita, roba nuova, però un po' speciale. Buona continuazione.
Siamo oramai alle soglie.
E siamo alle soglie, l'estate è lì, è proprio fuori dalla soglia di questa porta, tra l'altro.
Ma non possiamo stare qua ancora un pochino?
Ma ci ordiniamo qualcosa qui? No, che fa caldo anche per i ragazzi e le ragazze in bicicletta. Ciao da Elena Mordiglia,
da Marianna Usuelli,
Lorenzo Tecleme
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.